Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman, seconda puntata di un ciclo che dedichiamo al fruttuoso rapporto tra la musica classica occidentale e il mondo ebraico. Lo facciamo in compagnia di Gabriele Cohen. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci.
Da dove ripartiamo quindi? Ci siamo lasciati sulla musica di Benedetto Marcello.
Beh, adesso ci ritroviamo in Russia, nel senso che abbiamo dato un'impronta anche legato in qualche modo alle scuole nazionali, cioè il rapporto tra scuole nazionali e musica ebraica. Ci ritroviamo in Russia, che naturalmente ha sviluppato un rapporto con il mondo ebraico molto intenso, anche da un punto di vista numerico. Questo avvenne anche in fondo dopo la dissoluzione della Polonia, che è avvenuto tra il 1772 e il 1795, in tre successive spartizioni tra Russia, Prussia e Impero Asburgico. Queste spartizioni portarono sotto il dominio russo la più consistente concentrazione europea di ebrei, circa 2,5 milioni di individui. Quindi la presenza ebraica nei territori russi fu molto massiccia, ma fu anche mal tollerata dalle autorità. Infatti fin dal primo periodo di annessione di ebrei polacco-lituani vennero intensificati i controlli sulle comunità ebraiche, cercando di concentrarle nelle principali città in aree simili a ghetti. In particolare viene ricordato nell'ebraismo tragicamente l'atteggiamento di Nicola I, che fu improntato al più caparbio e disumano intento di cristianizzazione e russificazione dei sudditi ebrei. Nicola I era guidato infatti dalla convinzione di dover completamente distruggere il corpo religioso e sociale dell'ebraismo russo, provocando una fusione graduale ma forzata con la componente nazionale cristiana. A questo scopo, nei 30 anni del suo regno, Nicola I promulgò più di 600 decreti contro gli ebrei, dalla censura sui libri all'intromissione nel sistema scolastico, dall'espulsione dai loro villaggi alle famigerate leggi sulla coscrizione obbligatoria della durata, pensate, di 25 anni. Queste ultime coinvolgevano ragazzi tra i 12 e i 18 anni che, strappati dalle loro famiglie, venivano inviati in Siberia in appositi istituti militari, dove ricevevano una rigida educazione ed erano forzati al battesimo. I giovani che rifiutavano la conversione subivano atroci torture, perciò molti preferirono la morte, mentre altri finsero di abiurare la loro fede per poi riaderirvi apertamente alla morte dello zar. Nel 1825 una disposizione di Nicola I creò la cosiddetta zona di residenza, obbligando gli ebrei, a esclusione di quelli già insediati nelle città, a risiedere lungo il confine occidentale dell'impero russo, con un limite di penetrazione all'interno di 105 chilometri. E a questo punto invece andiamo proprio ad ascoltare qualcosa che dimostra come l'interesse dell'ambiente musicale russo verso il mondo ebraico sia stato veramente una componente molto importante. Infatti tutti i più grandi compositori hanno sempre ammirato in qualche modo la melodia ebraica e hanno voluto omaggiarla con alcune composizioni. Partiamo con il nostro percorso da Glinka, nato nel 1804, morto nel 1857, e può essere considerato in qualche modo il capostipite della scuola nazionale russa. Quindi andiamo a sentire una piccola composizione per pianoforte e voce. Il titolo in inglese, naturalmente, è Hebrew Song, in russo è Yeverskaya Pesnia. Oh,
La voce di Victoria Eftodieva per questa canzone ebraica di Mikhail Glinka.
Sì, partiamo proprio da Glinka e proseguiamo in qualche modo, perché ricordiamo anzitutto che per secoli la vita ebraica in Europa è stata vissuta principalmente separatamente dalla maggioranza della popolazione. Poi invece con l'emancipazione, che ha portato gli ebrei a una maggiore partecipazione alla società, naturalmente anche russa, la necessità di dimostrare che la cultura ebraica fosse o potesse essere alla pari con quella europea è diventata più marcata. L'inizio del XX secolo, infatti, è stato un periodo particolarmente influente in questo senso. Compositori, folcloristi, etnomusicologi si sono avventurati in regioni remote per documentare delle tradizioni musicali popolari ritenute sull'orlo dell'estinzione. E infatti un gruppo di affermati musicisti ebrei che partivano dal conservatorio di San Pietroburgo, incoraggiati dal loro insegnante Nikolai Rimsky-Korsakov, iniziano a utilizzare la musica popolare ebraica nelle loro composizioni.
Che strano che i miei studenti ebrei si occupino così poco della loro musica nativa, ha commentato il compositore dopo aver ascoltato l'arrangiamento di una melodia popolare ebraica da parte di uno dei suoi studenti. La musica ebraica esiste, è musica meravigliosa e attende il suo Glinka.
Sì, quindi anche Rimsky-Korsakov in qualche modo, che poi faceva parte del gruppo dei cinque, ha voluto omaggiare la tradizione ebraica in Russia con alcune piccole composizioni, anche queste per pianoforte e canto. In particolare sono la raccolta di quattro canzoni di Rimsky-Korsakov, la numero 2 è proprio una melodia ebraica.
La voce di Marina Ciutova in questo caso per una delle quattro canzoni di Nikolai Rimsky-Korsakov, la sua opera 7, in particolare la seconda, una canzone ebraica.
Sì, stavamo parlando appunto del gruppo dei cinque, che è stato un po' il capisaldo della scuola nazionale russa, no? Capitanato da Balakirev, che dal 1856 circa diede origine proprio a San Pietroburgo a questo filone musicale tipicamente russo. All'interno di questo gruppo dei cinque naturalmente citiamo altri tre importantissimi compositori, che sono stati Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov, di cui abbiamo ascoltato adesso un'opera, e Alexander Borodin. Proprio di Modest Mussorgsky vogliamo adesso farvi ascoltare una melodia ebraica molto toccante per pianoforte e voce.
Un'altra canzone ebraica che proviene dalla Russia, firmata da Modest Mussorgskij, in questo caso la voce del baritono Sergei Leiferkus.
Restando sempre su Mussorgskij, a questo punto arriviamo alla sua opera fondamentale, I quadri di un'esposizione del 1874. E anche qui c'è un côté ebraico all'interno dei quadri di un'esposizione. Infatti la morte prematura del pittore e amico Hartmann a soli 39 anni nel 1873 segnò emotivamente tutti i componenti del gruppo dei Cinque. La sua straordinaria sensibilità artistica viene attratta da due quadri, in particolare l'ebreo ricco e l'ebreo povero. Quindi Mussorgskij acquista quest'opera dell'amico Hartmann. La vista di alcuni dipinti esposti e il dittico acquistato ispirarono infatti a Mussorgskij i suoi quadri, un polittico per pianoforte. I brani che compongono i quadri hanno una straordinaria potenza emotiva, una sapienza compositiva, architettonica e presentano una peculiare ricchezza ritmica insieme a novità timbriche e armoniche. Tra scene popolari, fiabesche d'infanzia, grottesche e macabre, emerge una concezione epica della storia russa e della sua tradizione. In particolare nel sesto quadro, Samuel Goldenberg und Schmuile, in lingua yiddish, due ebrei polacchi si incontrano. Il primo, Samuel Goldenberg, è ricco, grasso e orgoglioso del suo benessere. Il secondo, Schmuile, è povero, piccolo, magro, insistente e piagnucoloso, e rispettivamente danno vita al primo tema, un andante grave energico, e al secondo, un andantino. Il povero, con voce tremolante e piagnucolosa, insistentemente chiede l'elemosina al ricco, e l'irruzione del motivo di Goldenberg, che si sovrappone a quello di Schmuile, segnala il severo e sdegnoso rifiuto di questi, che non si lascia commuovere dalle implorazioni lamentose del povero. E nella terza parte della melodia, l'andante, grave, energico, si mescolano le due figure, i due temi in contrappunto in un discorso sonoro ricco di tensione e ironica drammaticità. E infine nella coda, dopo l'interruzione brusca del battibecco, un'ultima idea dolente raffigura il singhiozzo di Schmuile nell'accento conclusivo.
Thank you.
un estratto dai quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky, naturalmente, ma nell'orchestrazione di Maurice Ravel, qui con la Chicago Symphony Orchestra, diretta da Niime Järvi.
Sì, da Mussorgsky passiamo a una delle opere più importanti del rapporto tra musica ebraica e musica russa. Stiamo parlando dell'Overture su temi ebraici per clarinetto, pianoforte e quartetto d'archi di Sergei Prokofiev. Quindi ci spostiamo verso il Novecento ormai. Questa Overture è forse l'opera più importante veramente del rapporto tra musica russa e musica ebraica. Venne commissionata a Prokofiev dallo Zimro Ensemble, un sestetto di ebrei russi che erano ex compagni di studi del compositore al Conservatorio di Pietrogrado. E appena giunti in America commissionarono quindi a Prokofiev questa opera per sviluppare poi un tour mondiale che era stato promosso dall'organizzazione sionista russa allo scopo di raccogliere fondi per la creazione di un conservatorio di musica a Gerusalemme. Quindi verso la fine del 1919 Prokofiev, utilizzando solo due dei numerosi temi ebraici affidatigli dai musicisti, in poco più di due giorni compose un breve lavoro in do minore, cercando di conservare il più possibile l'originale carattere popolare. L'Overture fu eseguita per la prima volta a New York con grande successo il 26 gennaio del 1920 presso il Bohemian Club, con Prokofiev stesso al pianoforte in qualità di ospite d'onore. La struttura del brano segue la forma dell'Overture in modo abbastanza convenzionale. I due temi, dal sapore allo stesso tempo tragico e ironico come gran parte della musica popolare ebraica, che molti compositori trovavano interessante, passano da uno strumento all'altro in un gioco di imitazione. Il primo motivo, più ritmico, infatti è introdotto dal clarinetto e, alternando registri e dinamiche, evoca la musica klezmer, la musica popolare strumentale ebraica. Mentre il secondo tema, presentato dal violoncello e poi ripreso dal primo violino, è più cantabile e nostalgico. Ne esiste anche una versione orchestrale molto suntuosa, scritta nel 1934.
Thank you.
Vladimir Ashkenazi, Keith Paddy e il quartetto d'archi Gabrieli per l'ouverture su temi ebraici, l'opera 34 di Sergei Prokofiev, magnifica.
E sì, da Prokofiev ci spostiamo verso l'altro grande compositore russo che ha veramente dedicato moltissime pagine alla musica ebraica e un grande appassionato anche della cultura ebraica in generale. Stiamo parlando di Dmitri Shostakovich, 1906-1975. In qualche modo il più attento a mettere in relazione la tradizione musicale russa appunto con quella ebraica. Importanti sono state le sue frequentazioni con gli ambienti ebraici di San Pietroburgo, come al solito, e in particolare l'amicizia con il musicologo Moshe Beregovsky, che in qualche modo è stato una sorta di Bartok della musica ebraica russa. E proprio Shostakovich spesso ha lasciato molte dichiarazioni a proposito della musica ebraica.
La musica popolare ebraica mi ha davvero impressionato. Ha mille sfaccettature, può apparire felice quando è tragica, e quasi sempre una risata tra le lacrime. Gli ebrei sono stati tormentati così a lungo da aver imparato a nascondere la loro disperazione. Esprimono la loro afflizione con la musica da ballo.
Sì, proprio nel 1948 Shostakovich ha dedicato molte energie alla creazione di un ciclo di canti dedicato alla musica popolare ebraica che con il titolo inglese di Jewish Folk Poetry è noto, diciamo, al mondo. E riguardo a questo ciclo di canzoni, anche lì ha voluto molto spesso spiegare quale fosse il suo intento.
Un giorno, nel dopoguerra, in una libreria ho trovato un volume di canzoni ebraiche. Speravo che ne riportasse anche le arie, interessato come sono sempre stato al folklore ebraico, ma il libro conteneva soltanto i testi. Pensai che se ne sceglievo un certo numero e li mettevo in musica, sarei stato in grado di illustrare il destino del popolo ebraico. Mi sembrava una cosa importante perché vedevo che intorno a me cresceva l'antisemitismo.
Sì, infatti è interessante notare come l'opera, nonostante fosse stata composta da Shostakovich nel 1948, fu eseguita soltanto 7 anni dopo, cioè al tempo del disgelo di Khrushchev. Quindi, diciamo, non era naturalmente semplice veicolare la cultura ebraica nella Russia stalinista. Quindi Shostakovich, stavamo raccontando, è forse l'autore più prolifico che abbia messo in relazione la musica ebraica con la grande tradizione russa, e in particolare tra le tante composizioni a cui si è dedicato e ha voluto omaggiare le origini ebraico-russe, ascolteremo adesso il trio per pianoforte numero 2 in mi minore, è veramente uno dei capisaldi dell'incontro tra le due tradizioni musicali.
registrazione live con un trio di stelle, Marta Argerich, Gidon Kremer e Misha Maisky, era il finale allegretto del trio con pianoforte numero 2 in mi minore, l'opera 67 di Dmitri Shostakovich. E proprio con Shostakovich ci salutiamo oggi, seconda puntata di un ciclo dedicato all'incontro tra musica classica e musica ebraica. E ci risentiamo presto però con Gabriele Cohen per riprendere il discorso. Grazie.
Intanto. Grazie a voi, a ritrovarci.
Vishy, yes, cosa so, mis grishy, cop, cop, vishy, yes, cosa so, mis grishy.